cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, le 13 e 6 minuti di questo mercoledì 7 aprile. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou con voi, ritroviamo in regia noi di Cose di Calcio dopo tanto tempo, anche Francesco ad occuparsi della parte tecnica. Tutto pronto dunque per davvero, perché mancano una manciata di ore a una partita che suona tanto di spareggio, una partita che potrebbe essere decisiva se non da un punto di vista della matematica, quantomeno da un punto di vista psicologico, emotivo. Portare a casa un risultato positivo o per l'uno o per l'altra squadra sarebbe un salto in avanti anche come motivazione verso la Champions League dell'anno prossimo. Che dici, Antonio? Ormai che disanime ti faccio? Non ti sentiamo. All'inizio non ti sentiamo mai. Parla un po'. Adesso sì.
Disattivate probabilmente, perché chissà, il tecnico Francesco dove è stato fino a questo ad oggi? Dove è andato che non l'avevamo mai più visto?
Non lo so, fa cose di calcio e altro.
Bentornato Francesco in questa fascia oraria. Francesco, uno dei nostri attaccanti di punta della regia. Buona giornata a voi. Stavo dicendo, stavo gridando, stavo ululando: Juve, se ci sei, batti un colpo. Mi raccomando, il colpo deve essere quello decisivo nei confronti del Napoli. E stavo provando a ipotizzare se questa puntata, cioè questo sarebbe stato l'inizio della puntata di 6 mesi fa, no? 3-4 ottobre, non ricordo esattamente la data. La Juventus arrivava dalla vittoria in campionato la prima giornata, poi il pareggio con la Roma, poi si sarebbe giocato col Napoli, le polemiche, l'ASL, e abbiamo visto che da quel momento in poi l'ASL ha così un po' condizionato le partite. Qualcuna si è giocata, qualcuno no, qualche ASL è intervenuta, qualcun'altra no, qualcuno si è lamentato preventivamente, qualcuno ha ottenuto giudizi a proprio favore. Mi sembra che sia stata gestita un po' male la situazione. Questa si gioca, la Juventus teoricamente fino a ieri, nel momento in cui si era espressa l'ASL, aveva 3 positivi, uno in più addirittura di quelli che aveva il Napoli all'inizio dell'anno. Devo ancora capire il motivo per cui hanno fatto pressioni per rinviare quella partita. Se la fossero venute a giocare, magari avevano già 3 punti, avrebbero potuto avere 3 punti in tasca, o anche no, chissà. Stessa condizione di oggi, chissà perché rinviarla. Detto questo, non si recupera solo Juve-Napoli, finalmente, così per riallineare un po' il numero delle partite giocate, non mancherà solo più Juve-Napoli, che si gioca questa sera alle 18.45, alle 18.45 anche Inter-Sassuolo. Un pezzo di stagione passa da questi 2 recuperi. Naturalmente 2 recuperi che potranno dire quanto lo scudetto ci verrà scucito dal petto, perché una vittoria dell'Inter, un pareggio, una sconfitta della Juventus, no? Beh, consideriamoci già con gran parte dello scudetto scucito, speriamo di potercelo ricucire nel più breve tempo possibile. Il destino di Pirlo, parleremo anche di questo, passa da Gattuso che il cui destino sembra ormai segnato, però ieri abbiamo provato a ragionare un po' su Gattuso, che nel periodo in cui ha fatto malino è stato messo in discussione, poi ha recuperato, ha battuto anche la Juventus, si è ripreso, non è andato avanti in Europa League, sembra che il destino sia già segnato. Questo è il destino degli allenatori in Italia. Io penso, non so se ha fatto bene, benino, magari lo chiederemo all'ospite che avremo tra poco, vicino alle cose di casa Napoli, perché ricordo agli amici bianconeri, se non ci fosse il Napoli non parleremo di Napoli, se non ci fosse il Toro non parleremo di Toro, ma non giocheremo neanche contro nessuno, e penso che giocarsi il campionato da soli sarebbe bruttissimo. Quindi cerchiamo sempre di individuare con chi interfacciarsi per ragionare anche in modo scherzoso a volte, pungente altre volte, ma anche molto professionale, come in moltissimi casi. Dicevamo del destino di Pirlo, di Gattuso, sentiremo anche una bella intervista che è stata rilasciata a Mirko Di Natale, da chi conosce molto bene entrambi, ma attenzione, tentazione Dybala. E a questo punto lascio a te la parola per lanciare il nostro sondaggio di oggi.
Tentazione di Bala, non quella di scambiarlo con Icardi, ma la tentazione per questa sera, perché di questo probabilmente si parlerà nelle settimane a venire, ma la tentazione per questa sera di schierarlo già dal primo minuto. Favorevoli o contrari? 340-5425-324, voi lo schierereste in campo dunque. Il grande ritorno, il ritorno quantomeno, poi grande sarà lui a deciderlo con le sue prestazioni, il ritorno di Dybala in campo dopo quasi 3 mesi di assenza.
Visto dai, che Chiara, hai parlato... facciamo un TikTok, sai che prima mi hai detto dai facciamo
balletto,
un TikTok,
balliamo.
No, che balletto, no? Quello che ci siamo detti quando abbiamo lanciato, abbiamo preparato questo sondaggio, ah, okay. Di la tua,
dai.
Quando abbiamo avuto
no,
quasi
io ho detto no, no,
faccia
non,
a faccia
no.
Con le
sì, siamo quasi venuti a parole mani, grosse, sì. No, io ho detto no perché non gioca da 3 mesi e quindi schierarlo così dal primo minuto, senza minuti nelle gambe, guarda che terminologie che acquisisco ormai, senza minuti. Senza più minuti nelle gambe non lo schiererei, lo farei subentrare magari poi nel secondo tempo. Tu invece hai detto?
Io invece ho detto, però lo stipendio l'ha preso sempre, sì. Anche se non hai minuti nelle gambe. E quindi diciamo che ha avuto tempo per prepararsi. Non hai 90 minuti nelle gambe. So che tu sei una donna da giardini, giardinetti, con i bimbi, le bici, il pallone.
Io lo vorrei vedere Dybala al mio panchina. Io lo vorrei vedere Dybala al mio posto 5 ore al giorno in lockdown. 2 la mattina, 3 il pomeriggio, a girare dietro delle biciclette, eh?
Descrivi il tuo naso o fallo vedere a chi ha la possibilità di vederlo da casa. Niente, lei è abbronzata praticamente sotto l'archetto degli occhiali.
Degli occhiali,
no?
Da sole. Sì,
esatto. Questo primo piano, benissimo. Per chi ci sta guardando da casa, la zona abbronzata, l'unica che conosciamo ovviamente,
visibile. No, ma ai giardini ci vado vestita, al parco vado vestita.
Ah, ho capito. È quella zona lì, sotto l'archetto degli occhiali, come tanti di quelli che passano tanto tempo ai giardinetti. Detto questo, tu sei da panchina.
Io sono
da
panchinara.
Che sì, cianci, sì, sì. Che ragioni con gli juventini, giovani, vecchi, anziani, esperti, meno esperti. Io dico che, attenzione, c'è qualche giornale che si sbilancia anche su questa possibilità. Io mi sbilancio sulla possibilità di vedere Dybala dall'inizio con... Ronaldo, ovviamente, sta meglio di Morata, è sempre stato meglio di Morata, no?
Vabbè, tendenzialmente Ronaldo sta sempre bene, non conosce rivali in questo.
Sì, se no decide di non giocare, questo è un altro discorso.
Esatto.
E dà spazio agli altri. Qualche giornale lo ha messo titolare, qualcun altro no. Io penso che possa essere pronto per giocare dall'inizio, dopo quella pseudo punizione, perché è stata una pseudo punizione, ci si è fatti prendere un po' dalla rabbia, no? In casa Juve, anche Pirlo, si pensava di poter fare a meno di loro nel derby, non avrebbero giocato, ci sono tutti e tre, staremo a vedere se Arthur è almeno disponibile, se partirà dalla panchina. Gazzetta dello Sport lo dà addirittura titolare. Io non ne sono così convinto, anzi, dalle informazioni che ho, ma in questi giorni sono un po' avare queste notizie, questi tam-tam che escono dalla Continassa, vi dico che Dybala lo vedrei bene dall'inizio, quindi mi sbilancio sul nome di Dybala, lo stipendio l'ha preso regolarmente fino ad oggi, si è allenato, non hai 90 minuti, gioca, suda, tira, calcia, fai assist, fai vedere che stai tornando e lo puoi fare in una partita dove l'agilità, la qualità di Dybala, che attenzione, non è che un giocatore resetta la sua qualità o la capacità di giocare.
Tu dici un po', no? Come andare in bici, anche se non ci vai per 20 anni, poi una volta che sali vai subito, non è che cadi,
cioè, non è che rimetti le rotelle, esatto.
Sì, sì, sì.
Non è che riparti dai giardinetti con i figli della Papa Nicolao.
Vedi quante ne so io di bici, ma sapessi
mamma
io
mia,
sapessi io che cena che ho organizzato per i miei figli questa sera, potrei essere denunciata dall'ordine mamme italiane.
Assolutamente, lo faremo, voterò anch'io una class action contro le mamme come te che pur di vedere la partita tranquilla alle 18:45, ricordiamolo, noi ci saremo anche con colpo di tacco questa sera. Detto questo, voi lo mettereste titolare, sì o no? Tutti gli altri problemi, chi viene, chi va, chi resta, se perdiamo sarà una nottata lunga e la nottata comunque dicono a Roma, non so se a Napoli, non so se lo pronuncio bene, devono passare comunque anche quelle, non so se con lo stesso allenatore.
Ecco, vediamo se si dice così anche a Napoli, perché abbiamo il primo ospite al quale diamo il benvenuto, Nicola Crisano, direttore generale Napoli Femminile. Nicola, salve. Benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti, un vero piacere.
Buongiorno direttore,
si dice ad abbassà nottata.
Noi aspettavamo, era un assist per lei, Nicola, da passare nottata. Deve passare o per la Juve o per il Napoli? Come le vede, dalla prospettiva Napoli? Poi parliamo anche della sua bella realtà, no? Nuova, fresca, del calcio femminile, del calcio Napoli.
Certo, guardi, praticamente è una partita molto particolare, sinceramente. È una partita dove troviamo due squadre, sicuramente la Juve in questo momento più in difficoltà del Napoli, voi anche le assenze e voi i risultati, ultimi risultati che ha ottenuto. Però parliamo sempre di Juventus, parliamo sempre di una squadra che ha mille risorse e sicuramente incontrerà un Napoli in salute, non un Napoli al top, ma un Napoli in salute.
Ecco, direttore, tra l'altro lei, al di là della fede calcistica che uno può avere o meno, si è fatto un'idea quest'anno sulla serietà della gestione del nostro campionato? Cioè, non c'è stata un po' troppa interferenza, diciamocelo chiaramente, no? O interpretazione, molto spesso si accusano gli arbitri per le interpretazioni, ma quelle l'anno scorso era rigore, quest'anno no, di qua di là. Un campionato che sappiamo che è partito con tutte le difficoltà del caso, che le società avevano necessità che si andasse avanti, che si portasse al termine, ce l'auguriamo. Non pensa, non entro nel merito dell'ASL di Napoli, cioè tutti quei discorsi sì, magari legati anche al campanilismo. Non pensa che il calcio meriti, e lei gliela pongo come dirigente sì, di squadra, il calcio meriti più attenzioni, più rispetto e di conseguenza questo rispetto anche nei confronti dei tifosi, degli abbonati, di quelli che da casa guardano le partite o torneranno allo stadio?
Ma condivido in pieno, sinceramente non capisco come, specialmente perché si fa continuare un campionato perché sappiamo bene che ci sono degli interessi importantissimi, però non riesco a capire su strutture perché non si faccia io ho visto la finale a Miami, no, di tennis domenica, praticamente con un pubblico ridotto, non riesco a capire nelle strutture, negli stadi di 70-80 mila posti perché non si possa fare almeno un 20-30% di tifoseria, ma per far tornare un po' di business in generale, per far riemozionare il pubblico, per far riemozionare gli sponsor, per far tornare l'entusiasmo alle società, perché questo sinceramente non è un calcio forzato, io lo chiamo calcio forzato, si fa perché ci sono degli interessi importantissimi, televisivi, di aziende, però non è il calcio che amiamo e non è il calcio che meritiamo, perché la nostra passione in Italia è il calcio, ma il calcio senza pubblico non è calcio secondo me, ripeto, è un calcio forzato che non condivido, però una regola che può riportare allo stadio una percentuale del 10, 20, 30% in base alla capienza dello stadio, la vedo tutta.
Anche perché vediamo anche negli studi televisivi che seppur in maniera ridotta, però pubblico all'interno degli studi televisivi ne vediamo e sono anche, magari non so se verranno, se vengono effettuati controlli di qualche sorta, però si ritrovano anche in un ambiente al chiuso, lo stadio, l'aria circola, insomma c'è una presa d'aria continua.
Ma condivido in pieno le parole, mi sembra un'assurdità sinceramente, non riesco a capire come funzionano queste regole, queste leggi Covid, sinceramente non le condivido, specialmente per lo sport all'aria aperta.
Certo, Pirlo e Gattuso, i destini di questi due allenatori passano dalla partita di questa sera, direttore?
Ma io credo che i rapporti di Gattuso con il presidente De Laurentiis, che non è un presidente facile, in questo momento siano un poco lontani entrambi, cioè, erano a un passo dal rinnovo, poi vuoi la mancanza di risultati, vuoi il tentennamento di Gattuso su alcune cose o su alcune richieste, si sono molto allontanati. Io non penso che la partita della Juve di stasera, se Napoli la vince, cambia qualcosa tra Gattuso e De Laurentiis, almeno è l'area che tira in città più che altro. Per quanto riguarda Pirlo è in una situazione molto delicata, purtroppo sei in un club che l'unica parola che conoscono è vincere, al di là del gioco, al di là del progetto, e forse posso dire, mi voglio sbilanciare, però è perché si chiama Pirlo che in questo momento la Juventus continua il percorso con Andrea Pirlo, che è stato una colonna importantissima di questo club, un campione, uno dei più grandi talentuosi giocatori del calcio italiano, nonché un giocatore Juventus che ha fatto la storia della Juve. Però io mi faccio sempre una domanda: se oggi c'era Sarri, non so cosa succedeva alla Juventus.
Mi ha anticipato la domanda. Sarri torna a Napoli? Tornerà a Napoli?
Ma, questo è sempre un ma, perché praticamente, ripeto, abbiamo un presidente molto particolare. Io lo vivo da lontano, da tifoso, e però da dirigente capisco un po' le dinamiche. Il ritorno di Sarri a Napoli per il popolo napoletano sarebbe una gioia incredibile, perché Sarri è stato il calcio a Napoli, Sarri è stato il maestro del calcio, Sarri ha emozionato tutta la Napoli sportiva, tutti i tifosi napoletani nel mondo, e con un percorso stupendo. E infatti forse andava blindato più Sarri che presi i giocatori più importanti. Sarri torna a Napoli, credo che difficilmente possa tornare a Napoli, ma se torna De Laurentiis fa un qualcosa di eccezionale.
Ecco, per farci capire qual è stato il fallimento del progetto legato al mondo Juve, da dirigente di calcio, poi arriviamo al discorso del calcio femminile, della bella realtà che sta cercando di impostare da questo anno per i prossimi. Il sarrismo esiste veramente o è la capacità dei giocatori di adattarsi a un sistema diverso, a qualcosa di diverso dal solito? No?
È un sistema di calcio diverso, è un sistema di calcio completamente diverso, che devi avere i giocatori a disposizione, disponibili alle metodologie di un allenatore che ha le sue idee. Io credo che alla Juve Sarri, con quei campioni, ha avuto delle difficoltà incredibili, perché tu con Sarri devi seguire delle direttive tecniche e delle tipologie di allenamenti specificamente dettati da un grande sacrificio. E farli sinceramente a Torino con la Juventus, con giocatori importanti, vedi in primis Ronaldo, vedevo quasi una follia. Sinceramente, ripeto, Sarri può fare un grande lavoro, ma con giocatori disponibili alla causa. Sarri,
un Sarri al Napoli femminile, cioè non l'avrebbe portato se fosse stata la Juventus, tanto per intenderci? Cioè avrebbe annusato che sarebbe stato qualcosa complicato da far digerire tecnicamente, tatticamente.
Il presidente Carlino è innamorato di Sarri, perciò io lo porterei comunque al Napoli. A Torino, alla Juve, al calcio Juve femminile, ripeto, come il maschile, ci sta quella parola vincere. Purtroppo non si aspetta il lavoro di un allenatore che ha vinto, al di là di tutto ha vinto uno scudetto, però non si aspetta la metodologia Sarri, non si aspetta il metodo Sarri. E credo che a Torino ci vuole un allenatore completamente diverso, e forse questa idea di Allegri, che è un vincente, che ha fatto la storia anche lui della Juventus, non sarebbe male il ritorno di Allegri.
Veniamo. Senta, al calcio femminile, al Napoli femminile.
Però prima mi fate togliere il dente, che mi fa un po' male. Nicola Crisano, ma lei assomiglia incredibilmente a un ex calciatore del Napoli e della Juventus. O mi sbaglio?
Sì, sono io che somiglio a lui. Sono il cugino di Ciro Ferrara, perciò sicuramente qualcosa.
Allora diciamo.
E in tanti, ma tra l'altro in tanti lo sanno, perché qui alla nostra, i nostri messaggi sono tantissimi gli ascoltatori che da quando in questi pochi minuti ci stanno subissando di messaggi in cui salutano con grande affetto.
Grazie, molto gentili.
No, ma davvero, te l'avranno detto, possiamo darci del tu da questo momento. Abbiamo un amico in comune.
Un attimo, Antonio, aspetta che vi state accavallando. Prego, Nicola.
Dicevo.
Ho detto, vivo Torino per mio cugino, sono, una città favolosa, vengo spessissimo, sono con Ciro quasi sempre. E ho vissuto degli anni anche molto belli, quando ho condiviso sull'isola di Procida con Juventus Camp, con l'Academy Juve, dei momenti molto belli sull'isola di Procida. Ho visto di come la Juventus lavora, ho osservato, mi sono innamorato di questo club a livello organizzativo, imprenditoriale, e faccio i complimenti, perché lavorare con la Juventus è qualcosa di straordinario.
Grazie.
Siete due gocce d'acqua.
Sì, siamo
rivedendo adesso
sorelle.
Via Skype e quindi volevo lui dirlo agli amici che magari non se ne erano accorti o ci avrebbero scritto. Arriviamo al progetto del calcio femminile, come sta andando?
Ma guarda, io sono molto, molto contento. Io sono arrivato a ottobre grazie a una telefonata bellissima del presidente Carlino, che insieme abbiamo condiviso delle vittorie nel maschile. E ci eravamo un po' allontanati, e poi a settembre c'è stata questa bellissima telefonata, questo incontro, questa volontà di continuare insieme un percorso sportivo con un professionista come Carlino, che nel mondo imprenditoriale sta praticamente sta facendo tantissimo a livello mondiale. Ama questo calcio femminile, mi chiama, mi dice se me la sentivo di cominciare questa avventura nel femminile. L'ho sposata con un po' di scetticismo iniziale, e però oggi posso dire che sono onorato di portare avanti questo progetto nel femminile in Serie A col Napoli. Stiamo facendo un lavoro straordinario, siamo partiti in forte ritardo, io sono arrivato ad ottobre, ho cercato di rimettere un attimino in piedi un po' tutta una situazione direttiva, anche organizzativa, tecnica. Ci stiamo riuscendo, siamo sulla buona strada. Se finiva il campionato domenica scorsa eravamo salvi, perciò il traguardo era raggiunto. Detto questo, mancano 5 partite, 5 finali. La squadra sta facendo un qualcosa di unico, anche a livello tecnico sono migliorate tantissime grazie all'arrivo di Mister Pistolesi col suo staff. Abbiamo cambiato l'allenatore, forse un po' in ritardo, me ne assumo anche io le colpe, perché credevo che si potesse ancora continuare con Marino, che aveva fatto un lavoro straordinario in Serie B, in Serie C, in Serie B, con 2 vittorie di campionato consecutive. Però forse la Serie A era un qualcosa di diverso, e anche io ho pagato un po' di inesperienza. E niente, poi ho avuto il coraggio con il presidente di puntare su Pistolesi, un allenatore navigato nel femminile, e devo dire la verità, grazie a lui e al suo staff e a tutta la società che gli sta vicino, non dobbiamo ricordare che c'è il presidente Carlino, ci sta l'amministratore delegato Francesco Tripodi, ci sta il direttore tecnico Gigi Panza, ci sono tantissimi soci dirigenti del club. Questo è un club fondato da tanti soci, che ha come presidente Raffaele Carlino, che è stato nominato continuamente, ogni anno viene riconfermato, perché certo, sanno tutti la qualità e la passione che ci mette per questa squadra. Però, ripeto,
ci dai un giudizio sulla Juventus femminile? Cioè Juve, Milan, queste squadre che hanno iniziato prima il progetto, quanto le vedete lì distanti? E cosa hanno in più di voi in questo momento?
Io credo che siamo molto distanti. Siamo distanti a livello tecnico sicuramente, perché loro hanno costruito negli anni di Serie A, hanno costruito una struttura tecnica importante, ma si sapeva, avendo alle spalle il maschile, che puntavano a fare un qualcosa di importante. Io dico sempre che il Napoli, non avendo il maschile alle spalle, avendo degli imprenditori come Carlino che fanno dei sacrifici incredibili, vanno premiati forse il doppio gli sforzi che fa un presidente e una società rispetto a delle società importanti come che tu hai citato, come Juventus e Milan.
Abbiamo perso il collegamento con Nicolo, forse ci sente? No, eccoti.
Eccomi. Prego. E ne dicevo, non siamo lontani ma siamo vicini nell'organizzazione. Non voglio essere presuntuoso, ma a Napoli ci sono tutte le condizioni per fare bene. Le ragazze sono felicissime, la società non fa mancare niente, abbiamo una strutture bellissime sportive, stiamo cercando di costruire grazie a Carlino anche una casa Napoli alla società, che stiamo cercando una nostra dimensione per far vivere il settore giovanile, la prima squadra insieme.
E avete intrapreso un percorso in modo coerente,
ci sentiamo quasi alla
certamente
pari.
Puntate ad andare in alto.
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico siamo un po' lontani, ma vedremo di migliorare anche questo.
E allora in bocca al lupo ad Maiora con il Napoli femminile. Noi dobbiamo salutare Nicola Crisano.
No, però voglio sapere con chi guardi la partita questa sera, direttore.
Ma la guardo sicuramente con mio figlio Vincenzo, che è un grande tifoso del Napoli e che che è anche simpatizzante Juventus, ma la guardiamo le partite del Napoli, le guardiamo insieme, le commentiamo, le valutiamo anche tecnicamente.
Grazie per essere stato con noi, alla prossima e buona partita per questa sera.
Grazie Nicola Pisano, direttore generale del Napoli femminile, alla prossima.
Tantissimi messaggi arrivano al 340-5425-324 e voi ovviamente guardate oltre gli orizzonti, oltre anche quelli che sono i quesiti che vi poniamo noi. Oggi la concentrazione, la nostra attenzione, scusate, si concentra su Paolo Dybala. Dybala dal primo minuto, sì, no, favorevoli, contrari, continuate a scrivercelo.
Cose di calcio.
Le 13:35, ben ritrovati. Prima di passare i vostri messaggi, tu hai da coprirti bene questa sera, questo pomeriggio? Sì, hai sentito che arriva una tempesta di freddo? Cioè, a parte che già l'abbiamo sentito, perché ragazzi, a Torino oggi stamattina 10 gradi, ce n'erano 25 fino a qualche giorno fa, ragione per cui il mio naso è abbronzatissimo. E oggi 10, quindi mi sono ben guardata dal mettermi al sole ad abbronzarmi. Arriva freddo, 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 freddissimo Birbone. Ci vuole il paltò questa sera,
sì,
allo
ci
stadium.
Vuole anche
dove
una bella
ti...
zuppa di
bravo,
legumi.
Bravo,
sera,
dove ti serviranno una bella zuppa di fagioli.
Speriamo di no, dai. Basta un bel bicchiere di tè caldo. A me basta e avanza. Allegri non è l'unico allenatore al mondo, ma è l'unico dei grandi che accetterebbe questa Juve ridotta così. Severino, una sintesi perfetta, Severino, dal tuo punto di vista, ovviamente. Che brutta fine che stiamo facendo, ragazzi. Si passa da 9 scudetti consecutivi a lottare per un posto in Champions, Madonnina, aiutaci tu, è bellissima. Fabrizio, non la disturberei per così poco, ovviamente, ma quello che vi chiediamo quest'oggi, intanto sono arrivati anche dei complimenti, avete visto la somiglianza incredibile, io non l'avevo ancora visto, il dirigente del Napoli femminile Nicola Crisano, al telefono una persona squisita, poi dopo un po' ho scoperto che fosse il cugino di primo grado di Ciro Ferrara, quindi capirai già che appena possibile ho un invito a pranzo qui nel ristorante di Ciro Ferrara col cugino quando verrà a Torino, che
Dybala.
Ci ha parlato un po' del movimento calcistico femminile. Dybala,
se sta bene da subito togliamo il portiere e l'allenatore, scrive un ascoltatore.
Dybala va tenuto come arma per il finale della partita, se serve. Gianni da Roma, quindi c'è chi la pensa in modo diverso.
Possibile che dei semplici tifosi come noi hanno la lucidità di sapere cosa fare sul mercato, in campo, in società, per il bene della Juventus, e invece persone come Paratici, Nedved e Pirlo non si rendono conto che la squadra ha bisogno di uno scossone a livello di guida tecnica? E poi...
Chiarezza, adesso non esageriamo. Certo che ognuno di noi pensa di avere la verità e la chiarezza in tasca, ma mettiamoci insieme, siamo 14 milioni, dovrebbe esserci poi la sintesi dei 14 milioni dei pensieri di noi tutti allenatori, no? Con le 14 milioni di proposte che arriverebbero e poi scegliere la migliore. Mi sembra che non sia proprio la cosa più semplice. La scossa ieri, che impressione avete avuto da questa conferenza? Io so che c'è molto pessimismo, no? E non voglio fare il guerrafondaio, però mi sembra che ce ne sia sempre troppo, così come ce n'era troppo con Allegri, no? Nell'ultimo periodo, il gioco di qua di là, infatti che resterebbe tale, non è che torna un altro Allegri che ha studiato metodologia e scienza del calcio a Oxford e magari torna e ci fa vincere la Champions già nel girone d'andata della fase a gironi. Dico che alcuni stanno continuando a ripetere, sono senza parole, ci stanno di nuovo prendendo in giro, mi riferisco a società allenatore. Ieri ho sentito dire, vabbè, qui parla di Pirlo, che dice che non è una partita decisiva. Non ricordo se ha detto proprio così, ma mi fido ovviamente. Quest'anno si parla di Juve, che ha sbagliato come anche con Allegri. Allegri non è l'unico allenatore, ma ce n'era una in cui diceva, ma vi ricordate che figure, ma vi siete dimenticati, eccola qui, l'ho trovata, del gioco ridicolo che aveva Allegri per fare le figure barbine in Europa? E due finali non contano se non la si porta a casa, le finali bisogna vincere per avere ragione, Allegri mai. Quindi capite che diventerebbe difficile capire tornare ad Allegri o no. Io penso che il rischio grosso ci sia, per Pirlo, onestamente, soprattutto se perdesse male questa sera, che in casa hai già un signor allenatore col patentino, ovvero Tudor, che all'Udinese è andato e tornato due volte, se ricordo bene, e poi fra un mese gli affiancheresti, o cambieresti, o vireresti, o gli aggiungeresti qualcosa. Io sono convinto, dalle parole di ieri, no? Soprattutto quelle su Allegri, avvertito Pirlo, cioè se tu vuoi vedere se tu avverti Pirlo che vuoi incontrare Allegri, no? Perché devi avvertirlo? Basta incontrarlo da qualche parte, non certamente per le vie a Pasquetta, a Pasqua, quello che è stato, per le vie di Viareggio. Dico che a me quel segnale, quell'incontro lo vedo come un messaggio più per altri, per tutti, ma più per altri, no? Perché se torna Allegri, Paratici e Nedved non possono restare alla Juventus, perché penso, da quanto mi dicono, no? Che Allegri, se accettasse, la prima cosa che direbbe è: io con un altro staff, sì, io dirigenziale, io con uno di quei due lì o tutti e due, no. Quindi capite che diventerebbe un problema nel problema.
Allora, intanto non capisco come mai Francesco sottopone alla mia attenzione questo articolo che titola Lady Dybala si annoia all'ombra della Mole. A Torino non c'è molto da fare. Allora, intanto volevo dire a Oriana che c'è poco da fare ovunque nel mondo in questo periodo. Magari poi ci sono paesi che hanno qualche restrizione in meno, ma ti posso assicurare che insomma c'è da rompersi le balle un po' ovunque in giro per...
No, ma effettivamente ha ragione. Cioè, scusate, io
potrebbe
poi...
essere un indizio di mercato?
Potrebbe essere un indizio di mercato. Tu hai detto una cosa di Chiara e una cosa di mercato.
Cose di Chiara. Bravo. Cose di Chiara, fatti e misfatti, in esclusiva, in Cose di Calcio.
Questa me la segno per Ceccarini. No. Ceccarini ce l'avremo una seconda ora, glielo chiediamo se secondo lui è da leggere come indizio di mercato.
Però,
lo sto segnando,
Ceccarini. Questo mi è sembrato un retropassaggio alla Kuluseski. Perché o
alla
mi metti subito il passaggio giusto, cioè lo spot giusto, quando parla di Cose di Chiara, e non lo mettiamo più per oggi, ovviamente, no? Oppure arrivi in ritardo. Se mi arrivi in ritardo, lei ha già detto tre cose, oltre la sua sciocchezzuola legata alle Watts.
Senti,
no?
Mi dispiace dirlo, ma secondo me la Juventus stessa ha voluto far uscire la cosa dell'incontro Agnelli-Allegri per convincere Pirlo a dimettersi. Poi Lorenzo invece scrive: intanto vi mando un grande saluto, che ricambiamo. Poi per quanto riguarda Dybala, se a disposizione deve giocare senza nessun dubbio. Sono più i sì che i no per un Dybala dal primo minuto. Io lo metterei invece dopo.
Vedi, perché si seguono, perché intuiscono che c'è questa possibilità. Ripeto, cosa cambia tra inizio e fine uno che è stato fermo 3 mesi, no? Se si fa male, meglio scoprirlo subito, ma non si fa male, no? Sta bene. Quindi io penso che possa ravvivare anche la giocata offensiva della Juventus. 4-2-3-1 con Bentancur e Rabiot dietro Chiesa, Dybala e Cuadrado con CR7 davanti, così si esprime Paolo. Questo ci darebbe modo di vedere Danilo basso a destra nella linea A4 e dall'altra Alessandro. Gazzetta dello Sport non mette Alessandro, ma mette Danilo a sinistra in una difesa 3. Non ci credo.
E poi ancora.
Però posso sbagliarmi.
Allegri, l'errore è stato mandare via Sarri, a cui bisognava dare tempo. L'eliminazione con il Lione nel periodo Covid ha condizionato tutto. Con Sarri abbiamo visto sprazzi di gioco mai visti nella Juve, Fabio da Roma, mentre Paratici e Nedved hanno fatto molti errori. Chi gestisce multinazionali e non porta risultati va a casa. Allegri potrebbe diventare un allenatore manager alla Ferguson. Questo invece è il parere di Fabio.
Sì, ma perché mandarlo via? Perché è stato mandato via? Se torna, vuole sicuramente del potere in più, ragazzi, che gli darei molto volentieri. Però cerchiamo di ragionare se è fattibile nel breve e da subito. E questo è il ragionamento. Io non sono contro un ritorno eventuale di Allegri. Ci mancherebbe. Ma il suo ritorno impone altri tipi di scelte. Non solo come quella di sostituire qualcuno. Ecco perché... Se la Juventus battesse il Napoli, se la Juventus si qualificasse, no, può anche perdere, no, perdere col Napoli no, non lo voglio prendere neanche in considerazione. Se la Juventus si qualificherà in Champions, per me, anche dalle parole di ieri, anche perché la scelta del presidente, resta Pirlo e si riparte con quello che hai, no? E cambi qualcosa, quello che si può cambiare, no? A livello di mercato, di squadra, e rafforzeresti l'organigramma societario. Io la vedo così. E forse qualcuno mi dà anche qualche indicazione su questa falsariga.
Raffaele da Bergamo: Dybala stasera voglio vederlo in campo, magari titolare, e ora che faccia parlare per le cose che fa in campo. Forza Juve fino alla fine.
Ragazzi, c'è Mirko da Roma che ci scrive: buongiorno, io farei riposare CR7. No, stasera no. CR7, scusate, fino all'ultimo giorno
anche
di contratto.
Anche se.
Non si riposa, assolutamente.
Anche se. Ti ricordi quella vecchia storia che ogni tanto succede? Che se Cristiano non gioca a volte la squadra.
No. Questi sono ragionamenti che si possono fare in condizioni normali. Cara Papà Nicolau, prendo le distanze da quello che stai dicendo.
Tu sai come la vedo io.
Queste cose.
Non posso, oggi non posso.
Te lo consento. Oggi non te lo consento perché sono nervoso.
Poi fa freddo.
18:45, io finisco qui. Giaccavento, sciarpone e vado allo stadio per Radio Bianconera. Io non farei giocare Dybala dal primo minuto, significherebbe regalare un tempo al Napoli, a meno che Pirlo non faccia come Zidane ieri, che ha sostituito un giocatore verso la metà del primo tempo. Io dubito fortemente, ci scrive Fernanda. Ragazzi, mi state facendo tornare in mente la partita di ieri sera. Ho visto fino al 2-0. No? Il Real Madrid, zitto, io penso che abbia buone possibilità di arrivare in semifinale, quantomeno. Zitto, Zidane, con quella squadra, no? va in semifinale. Che tipo di stagione è quella del Liverpool? Non ci interessa adesso dirlo. Il Bayern Monaco, l'altra partita giocata, vinta per 2-1 contro il Manchester contro il Borussia, 2-1, quindi ritorno ancora apertissimo. Ma torniamo alla prima partita.
No, torniamo agli ospiti, perché abbiamo l'ospite in linea. E allora diamo il benvenuto all'avvocato Roberto De Frede. Avvocato, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio. Questo è un orario perfetto, perché siamo nel limbo tra il buongiorno e il buon pomeriggio.
Il buon pomeriggio.
Un po' come la distanza che c'è tra il quarto posto e l'Europa League.
Mamma ecco. Mia, è limbico questo
confronto. È limbo, verso l'inferno dell'Europa League, che intossica anche gli gnocchi del giovedì, diciamo così. Quindi di solito, insomma, meglio il mercoledì sera, quindi assolutamente ecco. Non ci voglio neanche pensare al giovedì dell'Europa League.
Con questa pillola di
iniziata benissimo
del nostro avvocato. Intanto la novità è, mi deve spiegare perché lei per la prima volta compare non nei vesti ufficiali di avvocato, sente la tensione di questa partita che è già a casa?
Sono scravattato stavolta, siamo usciti dalla Champions, quando si esce dalla Coppa dei Campioni la cravatta purtroppo non si mette più, e quindi la tensione c'è, quindi la gola insomma inizia a gonfiarsi, anche se le mascherine, il virus hanno un po' livellato le emozioni dei tifosi per strada, cioè quei famosi sguardi che si raccoglievano e poi si ributtavano nei confronti di chi ti aveva guardato in un certo modo. Ne sono sempre di meno, c'è un po' di intorpidimento, ecco, nell'aria, anche quello che capita in campo, secondo me. Loro si sono un po' intorpiditi, per non dire un'altra parola, insomma, e mente e corpo. Il fatto che Rabiot vada a prendersi la maglietta di Frabotta è significativo. È meno male che, diciamo, c'è stato un allenatore negli anni 20 che disse: mettiamo i numeri alle magliette, era Chapman dell'Arsenal. Quindi forse Rabiot avrebbe giocato meglio negli anni 10, però siamo nel 2020, stanno scritti i nomi, i numeri. Quindi dico io, un po' più di attenzione, voi calciatori avete una fortuna meravigliosa, quella di poter scrivere delle pagine leggendarie, va bene? Quindi delle emozioni. Lo so, forse la mancanza del pubblico rende meno visibile a chi combatte in campo queste emozioni, però esiste, però ci sta. Quindi insomma, sono uomini, sì, sono professionisti, però state più attenti. Sembra a volte che stanno a scuola, un po' impreparati, e si nascondono dietro il banchetto, dire: Madonna, non mi passare quella palla per favore, che faccio mo che mi passa sta palla? E quello gliela passa e si nasconde. No, quando c'è...
Le volte che vanno bene, avvocato, perché molto spesso, le volte che vanno bene, gli passano la palla al proprio compagno, perché ultimamente abbiamo degli esempi ancora più negativi, no? Di sì, giocatori della Juve che passano il pallone agli avversari.
È l'intorpidimento anche nella testa, perché c'è stato un abbassamento di tensione, secondo me. Non entriamo nel merito allenatori e cose varie, perché siamo poi nel marasma totale. Però entriamo nella faccenda più pratica. Allora, questi calciatori sono, prima di tutto, prima di essere professionisti, sono uomini, ok? Allora, loro erano abituati a vincere in automatico, con un bel pubblico, con grande forza. A un certo punto ha prevalso l'apatia, secondo me. C'è un senso di appagamento, cosa che dice, ma il professionista lo può fare? Il professionista no, l'uomo sì, perché il professionista è prima uomo, e purtroppo può incappare in questo, tende ad addormentarsi quando c'è una normalità, una routine. In questo caso che cosa dovrebbe sopravvenire, sopraggiungere per riparare un po' la situazione? Pasolini diceva la poesia. Pasolini era un grande conoscitore di calcio, era un'ala destra, all'epoca di Gigi Merone, insomma, lui giocava con i suoi amici, eccetera, eccetera, e diceva che questo famoso intorpidimento dovrebbe essere combattuto con la poesia, cioè far capire a questi calciatori che loro hanno la fortuna di essere, di poter dare emozioni e di riceverle. La vittoria, insomma, prima si diceva, insomma, della vittoria di Sarri, il sarrismo, il gioco, eccetera, eccetera, ma allora bisogna farsi una domanda: qual è la vera vittoria? Quella che fa battere le mani o quella che fa battere i cuori? Allora, secondo me è quella che risulta dal tabellino. Poi è chiaro che soggettivamente io mi posso emozionare anche dopo una sconfitta, ma non significa che la classifica sale dopo quella sconfitta. Quindi il famoso pagamento del bonus, del ticket circense nello stadio, non è necessario, insomma, ecco. Il calcio è un gioco semplice, non voglio dire quello che dice Allegri, però qualche volta ha ragione, la semplicità, è chiaro, se poi la semplicità passa per i piedi di Dybala, di Ronaldo e di qualcun altro, e allora diventa poesia. Se passa per Kulusevski e Szczęsny, forse diventa una prosa un pochettino sgrammaticata, insomma, speriamo.
Avvocato, stasera... lei mi sta portando verso le nuvole. Fra poche ore c'è una partita in campo, no? Belle parole, però ci scrivono da casa. Avete visto ieri il Real Madrid? Basta avere Modric, che fa girare bene tutta la squadra. Come rispondiamo ad Antonio?
Rispondiamo ad Antonio, che ha ragione. Non basta avere Modric. Basta correre, basta essere attivi in campo. La palla gira a 100 km all'ora. Ieri l'ho vista pure io, Real Madrid-Liverpool. La palla, io non riuscivo a guardarla, la palla, perché era più veloce dello sguardo. Quando giochiamo noi...
Perché non siamo abituati noi della Juve.
Non ci siamo.
Come?
Non ci siamo,
non
più,
siamo
abituati.
Più abituati. A,
no, no, io mi ricordo, quando giocavo a Suburio, li vedevo lì fermi, che mi guardavano quei nanetti del Suburio. È uguale. Io vedo la televisione, vedo Arthur che mi guarda, dice: che faccio ora? Che si fa? Si fa una pizza? E no, e devi giocare, devi lanciare sta palla. Non da voi,
e pensi di essere braccetti davanti al Subbuteo, perché poi, e invece no.
No, perché poi guardano sempre, dice: mo quasi quasi, sai che faccio? Sta quello là sotto i pali, mo gliela passa a quello la palla. Poveretto, poveraccio, che non sa che fare. E quindi, insomma, non lo so, è un problema. Comunque sì, Modric... Il centrocampo, vabbè, è lì il problema. Fateci tornare qualcuno, insomma, con che sta nel Manchester United, insomma.
Ma avvocato, no, ma scusi. No, prego.
Vedo qualcosa. Che cosa ha Chiara in mano?
È un libro in mano.
È molto maleducata. Le persone parlano e legge i libri.
No, io volevo dire che la Juve ha bisogno di nuovi Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Platini, Del Piero, Tacconi, Montero, Marocchino, Camoranesi, Trezeguet, che sono un po' di ritratti in bianco nero. Questo è il libro che io sto tenendo in mano. Un'edizione limitatissima, un pezzo unico, pregiatissimo, ritratti in bianco nero di Roberto De Frede. Tra l'altro sono pochissimi esemplari sono stati stampati, una tiratura limitatissima.
Mettilo subito nel mio cassetto, per favore.
No, questo è mio. E mio, ne approfitto per ringraziare pubblicamente l'avvocato De Frede, non l'avevo ancora fatto perché c'è tanto di dedica, quindi cosa vuoi? È tutto mio, bellissimo.
Non è mio quello. Ah, okay.
Sì, ci vorrebbero quei giocatori mettevano l'anima, ecco, io mi ha fatto grazie di questa cosa che avete detto, mi fa molto piacere perché l'ho scritto in un momento particolare, mandai un messaggio ad Antonio, era un messaggio di dopo, insomma, la fine di Paolo Rossi, e dopo quel messaggio, insomma, Antonio mi diede la spinta, insomma, di scrivere, insomma, ecco, su alcuni calciatori a mia scelta della Juventus, e quindi ringrazio pubblicamente Antonio che mi ha dato questa forza di scrivere.
Grazie
questi,
a te che ci apri il cuore con la poesia legata alla nostra squadra.
Assolutamente, assolutamente. E ripeto, ecco, mi fa piacere questa cosa perché volevo ricordare un'immagine che ho anche inserito nel libro, è quella di un bellissimo abbraccio tra Scirea e Paolo Rossi sorridendo. Ecco, i famosi sorrisi, quelli sono veri sorrisi, sono sorrisi dopo una vittoria, sono sorrisi sudati, sono sorrisi di emozione, non quei sorrisini semmai per dire a metà primo tempo hai fatto il selfie all'amico tuo, quello c'ha i calzini blu o quelli ce li ha rossi. Ecco, quindi le emozioni di quei 16, compreso anche il nostro marocchino, sono emozioni forti che reggono ancora, ci sono ancora, perché secondo me il ritratto è un bellissimo modo di emozionarsi, perché può cogliere anche un solo momento della vita o della vita calcistica, in questo caso di un calciatore, perché è un'istantanea, è un'emozione che può durare però per sempre. Quindi anche un colpo di testa, anche un tackle in scivolata, anche un sorriso, anche il bacio che Zoff diede a Bearzot nell'82, insomma, quello è un ritratto che può dare un'emozione infinita. Quindi io, perciò dicevo, ecco la famosa poesia, che questi giocatori nostri, bravissimi, meravigliosi, un'ora a settimana vadano a vedere qualche VHS, come si diceva una volta, di qualche emozione, perché può darsi che emozionandosi guardando forse riacquistano quella forza e quella velocità mentale e fisica che forse hanno un po' perso, hanno un po' dimenticato. Quindi,
avvocato, un consiglio per Pirlo per questa sera, Roberto, avvocato Roberto De Frede, un consiglio per Pirlo questa sera.
Falli giocare, non far fare passaggi indietro, manda la palla verso la porta avversaria. E fai giocare anche Dybala, Quadrado, Dybala, Chiesa, Ronaldo davanti, Rabiot e Kenny e quattro dietro. Fate così e vinciamo, perché domani devo andare a prendere il caffè al bar.
No, avvocato, infatti no, le volevo chiedere, siamo in chiusura, poi la salutiamo. Volevo dire, scravattato quest'oggi, perché dica la verità è che non è ancora uscito di casa lei oggi, perché meglio non rischiare.
Oggi non esce di casa, c'è la partita alle 18:45.
Entro mezzogiorno si può uscire prima della partita, dopo no. Dopo c'è il coprifuoco. Noi il coprifuoco lo facciamo dalle 12, non dalle 22.
Quindi, soprattutto insomma, gli Juventini a Napoli. Avvocato, da Juventini questo momento in poi,
ricordiamoci due partite: Juve-Napoli del 79, 1-0 gol di Scirea, Juve-Napoli dell'82, 3-0, Rossi, Boniek, e giocava anche Marocchino in tutte e due partite.
Ma se non ci fosse stato Marocchino, ma dai, è lui il nostro
avvocato, bomber. Da adesso alle 18:45 a Napoli o in casa De Frede, quante tazzulelle e caffè vanno preparate?
La tazzulella di caffè me la vado a prendere ora, poi resto un po' in trance fino alle 18:45, non capisco quasi niente, insomma, aspetto 18:45 per la partita e fuori qua al balcone c'è un po' di, insomma, un po' di sano nervosismo.
Le diciamo condizioni così ideali per mettere in sottofondo Radio Bianconera e ascoltare quello che dicono quelli là, della Juventus.
Grazie all'avvocato De Frede per essere stato con noi,
grazie
come sempre
voi,
un piacere, a prestissimo.
Grazie avvocato, grazie ciao, anche per ciao, queste ciao belle parole, e ci saranno delle belle sorprese legate all'avvocato De Frede, perché i ritratti in bianco nero alcuni porteranno la sua firma, no? E ci racconterà in varie puntate proprio le gesta dei grandi campioni del passato. Speriamo che possa aggiungere anche altre figure di campioni e di giocatori della nostra Juve.
Con questa squadra in questa situazione, l'unico pensiero positivo che riesco a elaborare è la vittoria dell'Europa League il prossimo anno. Mauro da Roma. Dybala dovrebbe partire il prima possibile, secondo me non è un top player, dovremmo venderlo quest'anno a un buon prezzo, se troviamo una squadra che lo comprerà, cosa che dubito, non dovrebbe giocare questa sera di sicuro. Noi regaliamo i tempi a prescindere, quindi Dybala titolare sempre, il pensiero di Lorenzo. Continuate a scriverci, Dybala sì, Dybala no, dal primo minuto questa sera, 340-5425-324, ora le news.
Cose di calcio.
Con Antonio e Chiara. Ben ritrovati, ci ascoltate su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione scaricabile e disponibile per tutti i dispositivi mobili. Siamo sul bouquet di Sport Italia, siamo dalle 13 alle 14.30 tutti i giorni in onda sul canale 68 Bomb Channel, dove rimaniamo in onda H24 se possedete una Smart TV di ultima generazione. Schiacciando il tasto rosso del vostro telecomando potete proseguire con l'ascolto e con la visione, soprattutto di Radio Bianconera. Il problema di questa Juve è stato perdere punti con le due neopromosse, Crotone e Benevento, ben 7, e per una squadra come la Juve, costruita per vincere, è inaccettabile. Ci scrivete da Modena. Questa sera c'è da soffrire, avete visto che bel Real, veloce gioco in verticale, tutto però... di prima. La Juve che vorrei, speriamo, un saluto da Ugo. Ci sono anche tanti vocali, sentiamone subito 1, 2, 3, 5, 20, lo decide Francesco.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Rossella. Allora, si sa che sbagliare è umano e perseverare è diabolico. Allora, visto che questa squadra in questo periodo ha sbagliato più che mai, lasciasse questo tipo di perseveranza fuori dal campo e vincesse questa partita anche in modo diabolico, non mi importa. Deve portare a casa questi 3 punti, voglio un gruppo di ragazzi in campo più cazzuti che mai, dobbiamo vincere questa partita e piegare questo gruppo di pagliacci. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando, oggi non voglio delusioni.
Ma che brutto, no dai pagliacci, no, abbiamo no, un sacco di amici, tifosi del Napoli, Gattuso è così simpatico,
avversari,
su via.
Avversari. Rispettiamo sempre l'avversario, dai.
Certo, abbiamo Simone, guarda, non ti faccio parlare quest'ora.
No, ricordiamoci però di far sentire l'intervista di Mirko Di Natale, cioè, perché dice cose interessanti.
Secondo te perché non l'abbiamo ascoltata? Dai, di chi è la colpa? Prova a dire uno a caso in questo studio.
Stavi leggendo il libro.
Uno a caso. La colpa è mia, tua o di Francesco?
Francesco.
Yves.
Non è secondo che non me è colpa di Yves.
Simone Di Noi, appuntamento qui con Tinassa. Ciao Simone.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
Sei teso?
Ma teso, diciamo che sicuramente non è una partita come le altre, perché da quella di questa sera passano tante situazioni in ballo, c'è sicuramente l'adrenalina che serve nel vivere una serata particolare e diversa rispetto al solito, ecco.
Anche perché Simone, non so se te l'abbiamo comunicato, se ti è arrivata già la lettera, in caso di non qualificazione dovrai condurre un programma Sognando la Champions da mezzanotte alle 2.
Con me.
Questo non volevo dirtelo già oggi. E quindi va bene, non so se sei d'accordo o meno, cioè ti teniamo stretto, ma poi cambia la prospettiva anche di Social Club. Sto scherzando, ovviamente. Senti, sbilanciamoci sulla Juve di questa sera, 18:45. Come li vedi in campo? Cioè, quali giocatori vedi in campo al momento?
Sì, siamo ancora in attesa dei convocati soliti che arrivano di solito in giornata e post pranzo, di sicuro c'è attesa per il risultato, l'esito.
C'è un esito del tampone da aspettare, ti anticipo questo, quindi c'è il rischio che manchi un giocatore.
Quindi in attesa dell'esito dei tamponi, giustamente la Juve aspetta per i convocati, però al momento la formazione dovrebbe essere quella che vede Szczęsny in porta, poi Cuadrado e Danilo sugli esterni in difesa, in mezzo Chiellini e De Ligt, a centrocampo da un lato McKennie nettamente avanti su Ramsey e Kulusevski, dall'altro Chiesa, in mezzo sicuro Bentancur, c'è un ballottaggio fra Arthur e Rabiot che è ancora da sciogliere, forse leggermente avanti il brasiliano, ma veramente deciderà poi a stretto giro di posta Andrea Pirlo, e davanti Cristiano Ronaldo sicuro, così come pare Alvaro Morata, nonostante comunque la tentazione Paolo Dybala nella testa di Pirlo ci sia per dare magari una scossa sia al ragazzo sia alla squadra stessa, però al momento sembra destinato a dare una mano poi a gara in corso.
L'hai definita tentazione Dybala, tu come ti sbilanceresti sull'argomento?
Ma idea personale, credo che possa essere giusto farlo partire dalla panchina per poi cercare di rivederlo in campo magari nella ripresa e dare una svolta, perché lui può accenderla la scintilla, è uno dei pochi onestamente in questa squadra che può accendere la luce da un momento all'altro, quindi anche se in quella situazione dovesse essere complicata può darti una mano. Poi è vero che comunque è un mesetto, anche qualche giorno in più, che corre, quindi fisicamente, atleticamente sta bene, però è chiaro che un conto è fare allenamento da solo correndo, un altro è giocare una partita, e lui ormai non lo gioca da quasi 3 mesi, e quindi è giusto anche che vada dosato e che testi poi il suo ginocchio in una gara
vera e propria contro avversari che non lasciano un centimetro, perché in allenamento è chiaro che magari qualcuno si può contenere un po' di più, quindi credo che la soluzione dalla panchina possa essere la più adatta, però ovviamente c'è Andrea Pirlo che ci parla costantemente, conosce la situazione sicuramente meglio di noi e quindi prenderà per lui la decisione migliore.
Perfetto. Invece... No, prego. No,
volevo chiederti invece il motivo per cui secondo te Pirlo rinuncia ad Alessandro e costringe ancora una volta Danilo da destra, da centrocampo, ad andare a ripiegare sulla sinistra.
Ma diciamo che l'ultimo Alessandro che abbiamo visto, quello che abbiamo negli occhi nel derby della Mole contro il Torino, ha un po', no, lasciato a desiderare, ecco, per anche utilizzare termini morbidi su quella che è stata la gestione al momento in casa Juve, e quindi di conseguenza con Alessandro fuori, di là slitta Danilo, ma l'ha fatto per larghi tratti della stagione. Se ricordiamo quando Alessandro era infortunato, Danilo è partito sostanzialmente da lì, e questa può essere un'opportunità a riguardo nel caso in cui decidesse di muoversi in questa direzione. Quindi visto probabilmente un po' non al 100% della condizione Alessandro, e quindi di conseguenza c'è il ragionamento di far slittare Danilo da quel lato lì. Poi è chiaro che la situazione è sempre in evoluzione in base a quella che sarà la decisione di Andrea Pirlo. La partita manca ancora 5 ore, sappiamo che lui è solito comunque ragionarci su, ecco, su quella che è la formazione, e magari cambierà idea, ecco.
Grazie a Simone di noi, aggiornamento qui con Tinassa, a domani.
A voi ragazzi, buon lavoro.
Aggiornamenti molto importanti, grazie Simone.
E adesso passiamo appunto all'intervista che avremmo già dovuto ascoltare nella prima ora di Cose di Calcio, senti che spoiler, realizzata da Mirko Di Natale a Filippo Galli, sentiamo.
Per Radio Bianconera, l'intervista esclusiva a Filippo Galli.
È anche un match più difficile, no, per quanto riguarda la classifica, perché se una delle due dovesse perdere, non dico direbbe addio alla Champions, ma quasi, no?
No, io credo che non sia così, così, come posso dire, decisiva questa partita. È una partita importante, è chiaro, perché chi perde può avere qualche strascico dal punto di vista appunto psicologico, emotivo, ambientale anche, però ecco, la sconfitta non vorrebbe, insomma, le partite ancora da giocare sono tante.
Che ricordo hai dei due, vedendoli, no, magari nel quotidiano, visto che comunque già li conoscevi?
Erano due goliardici, uno forse più si faceva un po' più notare, no? Quell'altro invece, Andrea Pirlo, era uno molto più sottile anche nel suo essere, nella sua ironia, aveva un'ironia più sottile, l'altro un'ironia invece più marcata, più verace.
La Juventus, come dici tu, ripartirà anche l'anno prossimo, anno zero, anno di cambiamenti, con un giocatore almeno che dovrebbe essere Manuel Locatelli.
Secondo me è pronto a fare il salto in un grande club, ovviamente con tutto il rispetto per il Sassuolo, no?
Sì.
Perché credo che sia un giocatore che si è, che dopo il momento, l'esplosione che ha avuto al Milan, ha avuto un attimino di flessione, ora si è rigenerato grazie anche a De Zerbi, grazie anche a un allenatore che ha saputo portargli un aiuto concreto, e lui ha saputo insomma, ripeto, riproporsi a grandi livelli, e credo che sia pronto per una squadra importante come può essere la Juve.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Grazie a Mirko Di Natale, per l'appunto la versione integrale di questa intervista la potete leggere sul sito tuttojuve.com. Mi avete colta distratta un attimo perché stavo sorridendo e leggendo un messaggio di un ascoltatore, Jessica da Milano, che mi chiede un quesito per Cose di Chiara: è più croccante Zidane o Klopp? Capisci? Sono loro che mi portano fuori strada. Sono loro,
ragione,
che mi portano a Cose di Chiara.
Cioè, c'è gente che ci sta chiedendo i danni morali, ma io posso rispondere anch'io a questa domanda.
Ma ieri era dura, ma infatti guarda che ieri era dura lì a bordo campo decidere per chi tifare, perché tra i due tipi completamente diversi. Ma
dopo
una croccantezza.
Dopo la vittoria di ieri, più croccante Zidane, cioè, non so se hai notato come si è imbastardita poi la carne, no? Dopo la cottura per 3-1 contro Zidane del Liverpool.
È dura, quindi Jessica, Andrei... è dura, sì. Io farei testa o croce, vedi tu.
Jessica, dici come chi è croccantino per te, così allarghiamo questa rubrica. No, vorrei tornare per un istante sull'intervista, l'ottima intervista, bella intervista di Mirko Di Natale, che sto leggendo integralmente sul sito di tuttojuve.com, un passaggio che riguarda le voci, le presunte voci che arriverebbero Allegri sulla panchina bianconera, al di là che non si sbilancia perché ci sono ancora poche certezze e conferme attorno a questa indiscrezione, però ad Andrea Pirlo deve essere dato tempo per poter esprimere al massimo le sue idee. Allora, non lo sto sottolineando perché coincide esattamente col mio pensiero, ma perché vedo che molti del mondo del calcio, e non solo per campanilismo, la pensano così. Poi, se perdi male stasera, se perdi male la prossima, se esci dalla Champions, non c'è santo che tenga, quindi neanche Sant'Andrea Pirlo, no? Però attenzione che intanto è un mese ancora da giocare, e con un Atalanta, Milan e Inter non c'è Allegri, Lippi, Tudor che tenga, che possa far vincere tutte le partite, no? E che possa portare scientificamente, automaticamente la Juventus in Champions. Quindi non vorrei che poi mandi via Pirlo stasera, Tudor la prossima settimana, poi arriva la Papa Nicolao, poi chi ci mettiamo a giugno e poi ricominciamo da zero. E poi giochiamo male e poi abbiamo ripreso Allegri, che non lo volevamo prima, io l'avevo detto e voi non l'avevate detto.
Ma io me lo ricordo quando avevamo iniziato Radio Bianconera da una manciata di settimane, quando fu praticamente esonerato. Sembrava quasi che foste felici dell'esonero di Allegri.
Brava,
e adesso
brava.
Lo rimpiangete tutti, eh? Allora, parliamo con Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao Niccolò, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, eccomi qua.
Buongiorno, so che c'ha delle domande subito.
Sì, vogliamo proprio andare così. Andiamolo un attimo di sigla, gentilmente, grazie.
Cose di Chiara. Cose di Chiara. Ride. Fatti e misfatti, in esclusiva, in Cose di Calcio.
Già ride. Allora, Niccolò, abbiamo un titolo che estraggo da Torino Today.
Scusa direttore, io faccio come il presidente Agnelli quando interviene qualche consigliere di amministrazione, qualche così titolare di azioni Juventus, mi dissocio in questo modo.
Allora, ti leggo il titolo. Ti leggo il titolo. Lady Dybala si annoia all'ombra della Mole. A Torino non c'è molto da fare. Ci chiedevamo se questo non fosse un indizio di mercato. Dybala...
Addirittura. Ormai qualsiasi dichiarazione che possa essere legata, no, a un parente o familiare di un giocatore può diventare un'indiscrezione di mercato. Però, a parte le battute, in questo caso direi di no. Non credo che sia una questione legata, no, a quello che si può più o meno fare a Torino o che si potrebbe fare a Milano o da altre parti. Io penso che qui la situazione su Dybala, tornando ovviamente sul discorso e sull'argomento, sia totalmente ferma, e a questo punto non so nemmeno come si possa sbloccare, perché sinceramente io mi aspettavo qualcosa di più, ecco, da parte di questo momento di trattativa, che invece è di stallo ormai da molto tempo. E quindi ecco, ho delle grandi perplessità su questo rapporto, perché se c'è un'offerta, poi questa offerta comunque è messa lì, non se ne riparla più, si aspetta ancora. Non so se Dybala vorrebbe capire o vuole capire se rientra nel progetto Juve dell'anno prossimo, però comunque mi è sembrato di capire che alla fine la Juventus lo vorrebbe, no, far rientrare in un discorso di un progetto tecnico, lo considera un giocatore importante. Però come mai non si affonda su questo rinnovo del contratto? Cioè, ci sono perplessità reciproche. Alla fine oggi la Juventus vuol pensare bene a come finirà questa stagione, e quindi magari vuol pensare anche a quale potrebbe essere il suo reparto d'attacco. Cioè, ci sono tanti punti di domanda, e quindi la situazione però rimane sempre la stessa. Ormai ne parliamo, potremmo rimandare in loop le dichiarazioni mie e anche vostre da 6-7 mesi a questa parte, da quando si è iniziato a parlare, no, dell'offerta, e poi siamo rimasti sempre a questo punto.
Niccolò, ma le squadre stanno riuscendo a programmare la prossima stagione in una situazione così articolata e complessa come quella di quest'anno?
Beh, alcune sì, alcune no. È chiaro, quelle che hanno già ormai un quadro completo della situazione, penso proprio di sì. Io mi riferisco per esempio al Milan, no, che comunque non è anche lui sicuro al 110% di andare in Champions League, perché la classifica lì è abbastanza corta. Insomma, ci sono tante squadre, no, in pochi punti. Però ha deciso di rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic, ha il problema di Donnarumma, c'è il discorso di Çalhanoğlu, però comunque sia vogliono andare a prendere un attaccante giovane, potrebbero andare fortemente su Vlahović, anche se lì la valutazione è altissima, oppure magari pensare pensare anche per esempio a Belotti, che potrebbe essere in uscita dal Torino se non dovesse rinnovare il suo contratto. La Roma ha già un'idea, che sta lavorando su un nuovo allenatore, perché comunque Paolo Fonseca andrà via, perché abbiamo capito tutti che su Fonseca insomma sarà l'ultima stagione sulla panchina giallorossa. Il Napoli sa per esempio che Gattuso andrà via al termine di questo campionato, al di là di quello che sarà poi il risultato sportivo, ma la decisione è stata presa. Cioè qualcuno ha già le idee chiare, poi chiaramente cioè deve pensare, c'è chi pensa alla panchina, c'è chi deve pensare magari a alcuni ruoli su cui insomma doveva lavorare prima e deve lavorare anche dopo. Altri invece, per esempio la Juventus è in una situazione secondo me ancora un po' più difficile, perché su Pirlo è chiaro, ascoltavo quello che dicevate voi, giusto, condivido, è chiaro che se si vuol dare fiducia è giusto che gli venga data fiducia, però bisogna vedere anche come termina questo campionato, cosa vuol fare poi la Juventus in attacco, che vuol fare in difesa, che vuol fare a centrocampo. E tutto passa sempre dalle certezze dell'allenatore, e quindi ecco perché poi non è così semplice e automatico che oggi si sappiano già le mosse di mercato per l'estate.
Ecco, mi aggancerei a un messaggio che è arrivato, no? Proprio in funzione di quello che sarà il prossimo campionato, al di là di allenatore, non allenatore, che è importante come hai sottolineato tu, ma un traghettatore come Lippi, sia che sì, si vinca stasera, che non si vinca stasera, parlo come direttore tecnico e non come allenatore, non aiuterebbe già, dal tuo punto di vista, da cosa sai, potrebbe essere già stato investito di questa carica informalmente per poter incominciare a programmare, no? A pensare quelle che potrebbero essere le strategie di supporto nei confronti della società per il prossimo anno? Come la vedi? Come la pensi?
Ma ci può stare, però cosa dovrebbe fare oggi Marcello Lippi? Dovrebbe già anche scegliere l'allenatore per la prossima stagione? Questo cioè, al direttore tecnico affidi anche la scelta di continuare con Pirlo oppure eventualmente di andare a prendere un nuovo tecnico, perché poi sai, giustamente Lippi è stato in grandi piazze, comunque si è allenato la nazionale, a Torino ha lasciato un ottimo ricordo, è un grandissimo allenatore, però se dovesse arrivare anche un altro grande allenatore, poi secondo me non è così automatica, no? La convivenza non può essere semplicissima. Io non lo so, ecco,
i piani, cioè, se arriva adesso, mettiamo arrivasse domani perché la Juve perde, mettiamoci in una condizione peggiore e qualche ipotesi che ci stanno lanciando da casa, prendo le distanze da questa ipotesi, dico la Juve perde male, decidi di far saltare il banco, da domani Allegri, Lippi potrebbe essere una figura di supporto per chi sarà il traghettatore, per chi resta fino a fine mese o per programmare l'anno prossimo. Così ci starebbe l'idea, questa investitura.
Ma io ho la sensazione che però la Juventus non voglia prendere questa strada, cioè nel senso non è che voglia magari nel
anche
caso,
secondo me,
prendere Marcello Lippi per sostituire per queste ultime 8-9 partite di campionato un eventuale esonero e andare a compensare, no, l'esonero di Pirlo. Non mi sembra questa la strada, cioè io credo che Marcello Lippi possa rientrare in un discorso un po' più ampio, no, di valutazione di strategie tecniche per il futuro, per dire vabbè, valutiamo insieme quale potrebbe essere anche l'allenatore giusto se dobbiamo decidere di cambiare Pirlo, ma non penso che sia così imminente questa cosa a ridosso magari anche di questo finale di stagione, perché poi io non ho ancora il quadro completo, come penso nessuno, di quello che voglia fare la prossima stagione la Juventus, se non certamente ritornare, no, a lottare per lo scudetto, perché questo mi sembra l'unico dato certo ed evidente, no? Spero che la Juventus vorrà l'anno prossimo andare a lottare fino all'ultima giornata per vincere lo scudetto, su questo nessuno ha dubbi, però con quale allenatore io credo che ancora non sia stato certo. È chiaro che la figura di Lippi, come ti dicevo prima, è una figura importantissima nel mondo Juve, conosce l'ambiente come pochi altri, è stimatissimo e può essere, diciamo, un ottimo consulente da questo punto di vista, ma io lo vedo più in prospettiva che nell'immediato.
Ecco, io vado dritto su un nome, Morata. Ne abbiamo parlato pochissimo, no? Poteva sembrare anche fino a poche settimane fa forse la soluzione migliore di coerenza, di continuità del progetto in vista dell'anno prossimo. Comincia invece a traballare la sua permanenza in bianconero?
Ma guarda, quello che scriverò anche nell'editoriale di venerdì su Tutto Mercato Web, dicendo proprio che c'è questa possibilità, che comunque si gioca molto del suo futuro in queste ultime 8-9 partite di campionato Alvaro Morata, anche perché era partito benissimo, poi ha avuto una stagione un po' più altalenante e quindi la Juventus sa bene che può rinnovare, no, il prestito a 10 milioni di euro, riscattarlo oppure decidere anche di non rinnovarlo. Io credo che sull'idea del non rinnovare, no, nel senso che non è che l'hanno presa in considerazione, cioè stanno riflettendo sul rinnovo del prestito, ecco, direi che questo, diciamo, è il nodo oggi sulla riflessione che sta facendo la Juventus, perché Morata tutto sommato è un giocatore che alla Juve piace, però non credo che andranno, ecco, a riscattarlo in maniera definitiva. Stanno valutando se rinnovare o meno il prestito, questo sì, è una fase di riflessione, anche perché a 12-13 milioni Zudilì potrebbero andare a acquistare Milik dal Marsiglia, e quindi se tu ci pensi bene vai a prendere un giocatore magari a titolo definitivo come Milik spendendo 14 milioni, quelli che possono essere, non oltre, e allo stesso tempo però ti tieni un giocatore a titolo definitivo. Un rinnovo di Morata a 10 milioni di euro significa tenere un altro giocatore, però senza averlo a titolo definitivo, e lì si ritorna sempre al punto di partenza. Qual è la strategia? Cioè, allora, Juventus deve avere due centravanti. Rinnovi Morata per un anno e prendi Milik, e allora complessivamente spendi 24-25 milioni di euro, oppure decidi di non rinnovare il prestito di Morata e prendere Milik, ma comunque non basta solo Milik, ce ne vuole un altro, quindi cosa fai? Prendi Scamacca, prendi Giroud che va in regime di svincolo? Io questo ancora non sono in grado di dirlo, però di sicuro su Morata stanno valutando chiaramente se fare o meno il rinnovo del prestito. Questo mi sembra sia oggi un po' la questione, per cui non è certa la sua permanenza, però insomma, ecco, io ho sempre detto, no, che l'ipotesi più accreditata, ma già fin dall'inizio, era quella del rinnovo di un anno. Oggi però si sta pensando anche a valutare bene, perché comunque la Juventus è in una fase di grande riflessione su tutto.
Nicolò, un flash davvero e poi ti salutiamo. Sembra la Juventus tornata di nuovo in massima allerta sul nome di Donnarumma. Ci sono novità dal fronte Raiola?
No, non ci sono novità, se non che c'è questa fase di stallo con il Milan, una fase di stallo abbastanza evidente, perché comunque non si sono fatti passi in avanti. Il Milan è arrivato a 8 milioni di euro come offerta, la reputa congrua e giusta anche in virtù dei parametri che vengono dettati dal Covid. Oggi questa è l'offerta massima che il Milan si può permettere. Io credo che l'offerta che il Milan abbia fatto sia un'offerta giusta, perché comunque sia il Milan ha alzato di un paio di milioni quello che è l'attuale ingaggio di Gigio Donnarumma. Se poi invece non ci sono i presupposti per andare avanti, è chiaro che la Juventus in Italia è secondo me la prima vera alternativa al Milan, perché poi noi dobbiamo pensare che ci può essere anche l'estero, ma finché non c'è una, io credo che loro aspetteranno fino alla fine del campionato Donnarumma, cioè il Milan è disposto ad aspettare anche fino alla fine del campionato, non gli vuole mettere certamente pressione, però a oggi non alzerà questa offerta, per quello che so io, non oltre gli 8 milioni.
E dunque ti salutiamo, ti ringraziamo, Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, come sempre il
grazie
mercoledì
voi,
pomeriggio.
Ciao direttore, ciao, ciao a tutti.
Appuntamento, grazie, con Niccolò tutti i mercoledì alle 14.15, gli ultimissimi aggiornamenti per quel che riguarda il calciomercato. Ancora un po' di vostri messaggi, 340-5425-324, che cosa c'entrano Pirlo, Allegri? Una squadra, se fa il suo compitino, non perde punti a Benevento, Crotone, Verona, Torino, Fiorentina, Lazio l'ultimo secondo, questo è il parere di Carlo da Carpi. Tenuto conto che Allegri è un risultatista, sarebbe disposto ad allenare una squadra da rifondare, molto meglio Mancini sotto questo aspetto, consiglia Tiziano da Milano. Poi c'è Jessica che mi chiede, che mi scrive chi preferisce lei. Sai chi preferisce tra Klopp e Zidane?
Se dice Allegri. Il direttore Radio Bianconera, no. Non posso Allegri. Accettare, non posso accettare la risposta.
Allegri.
Allegri? Ah, brava.
Il suo croccantino preferito.
Buon gustaio, glielo dici tu ad Ambra poi. Intanto, attenzione alla notizia di calcio, positivo, Pessina dell'Atalanta, anche lui è stato in nazionale, ce lo scrive anche un ascoltatore, grazie, perché ci ricordate di quelle notizie che leggiamo, che vi vorremmo riportare, ma facendo il programma cose di calcio ogni tanto dimentichiamo. Sono delle curiosità,
no,
se
e non possiamo.
Tempo. Una,
veloce, 10 secondi.
È la prima volta, non sì? Si dimenticherà mai, si gioca per la prima volta una partita del girone d'andata dopo quella del girone di ritorno.
Ah, qui, vedi, ne hai altre? Ne altre di curiosità sulla partita di questa
sì,
sera?
Sì, è il 150esimo confronto tra Juventus e Napoli.
Le leggiamo dopo, sono 14:29, 30 secondi, dobbiamo salutare il pubblico di Boom Channel, continuate ad ascoltarci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, diversamente ci ritrovate qui domani alle 13, ma io non mi disconnetterei perché tra poco al telefono avremo Luciano Moggi.
Cose di calcio.
Le 14:33, ben ritrovati, ultima parte di Cose di Calcio al 340-5425-324, tanti messaggi, tanti vocali, sentiamone subito qualcuno.
Buongiorno, sono Pasquale.
Pasquale.
Allora,
tu da Napoli.
Faccio questa domanda. Sto sentendo parlare da qualche ora lo scambio Bernardeschi Romagnoli. Ma fa che la Juve alla fine, per riempire il buco, diciamo, dei debiti, vende il prezzo più pregiato che abbiamo di De Ligt? Perché se Romagnoli che viene, mi puzza un po' questa cosa qua. Cosa ne pensi? Dammi un po' di aria, perché mi sento veramente male se di solo sta cosa.
Come ti ho sentito, ti servirebbe una bombola di ossigeno.
Di ossigeno,
molto più
povero
grossa.
Pasquale. Poi lui a me è a Napoli, come l'avvocato De Frede che abbiamo sentito. Le dura da quelle parti oggi, le dura.
Penso che attorno al nome di De Ligt circolino molti club, ma non penso che sarà una pedina cedibile, quantomeno nel breve periodo. Più là non riesco a pensare, a programmare, perché stanno cambiando tante certezze anche nel mondo, nell'universo Juventus, legato al fattore bilanci, ma non per l'anno prossimo, quindi eventualmente per cercare un sostituto a Chiellini, che a mio avviso smetterà, e per avere un giocatore già pronto eventualmente per giocare e servirsi anche da subito.
E ho un sogno sperimentale nel cuore per la partita di oggi: Carletto Pinsoglio centravanti insieme a Ronaldo. Saverio, vedi che ormai si allineano tutti i miei pensieri.
Io volevo fare un discorso su Pinsoglio molto veloce. Cioè, io ho visto un po' di confusione attorno alla panchina della Juventus nel corso del derby. Pinsoglio in piedi che sembra un team manager che sbaglia, alza la bandierina, alza la lavagnetta, cioè c'è un po' troppa confusione. Io ricordo che anche ai miei tempi, le squadre in cui ho giocato, si sta tutti seduti in panchina, perché poi c'è il vice che parla con un giocatore, si alza, c'è Pirlo dall'altra, cioè c'è un po' troppa, c'è Tudor, c'è il massaggiatore. Io penso che sia giusto che chi deve stare in panchina, soprattutto le riserve, stiano seduti in panchina, senza parlare neanche troppo. In questo momento, anche con Pinsoglio, un passo indietro, l'operazione simpatia l'abbiamo capita, però attorno alla panchina della Juventus, no, nel momento del cambio, c'era il 2-2, c'era da recuperare un risultato, chi parla, cioè sono tutti dirigenti. No, i ruoli devono essere rispettati in modo chiaro. In piedi eventualmente solo l'allenatore, e in questo momento l'allenatore è quel signore lì con la giacchetta, il marchio Juventus, la barba, e ha vinto una Coppa del Mondo. Gli altri seduti e un po' più di rispetto per le panchine avversarie. Ricordiamoci con l'Inter, i bu, i ba, partivano...
Ma questo accade perché, secondo te? Perché anche in questo caso c'è una mancanza proprio da parte dello stesso Pirlo, c'è troppa esuberanza da parte
ragazzi,
dei...
Ragazzi, non è sempre colpa di Pirlo, no. Ragazzi. Bisogna mettere delle regole, vanno rispettate. Non è che per una panchina dobbiamo mettere un'altra panchina, no? Per controllare la panchina. Mi sembra che manchi un po' di organizzazione, un po' di supervisione, un po' di bastone. Ecco, cioè, in momenti delicati non si va a cena, no? In giro per Torino, quindi rispondo anche alla tua amica Oriana, no? A Torino c'è poco da fare. E adesso che gli hanno comunicato che il mercoledì non può andare neanche ai festini, probabilmente ha qualche fastidio in più. E va bene. Quindi organizziamoci fuori dal campo, organizziamoci in campo e diciamo chiaramente, niente di grave, me la sto prendendo per il nulla, però un po' di immagine, un po' di cura del particolare alla Juve non è mai guastata e non è mai mancata. Quindi,
l'hai detto come se... Sai che l'hai detto come se... dicendo a me, alla dico alla tua amica Oriana, come se io e Oriana andassimo in giro.
Certo, l'ho detto a te, alla tua amica Oriana, che prima hai detto, non è che Oriana ce l'ha... Sembrava che parlassi della tua amica.
Sì, come sì, quando vieni cazziato insieme, quando il professore dice tu e la tua amica,
tu
vi
è
vedo,
la tua amica.
Te
ho fatto tua madre in questo
che
momento.
È andato in
che
giro
saluto,
in via Lagrange con i negozi chiusi.
Quando incontri Oriana, la tua amica Oriana ai giardinetti, dille che il mercoledì può anche stare a casa a guardarsi... a fare un balletto in più o in meno. Tornando indietro, di cosa parlavamo al di là di questo messaggio?
Di Pinsoglio che proponevano di mettere centravanti con Ronaldo, perché tutti ormai seguono.
Aggiungo un'altra cosa, nell'organizzazione ci metterei anche, li hanno avvertiti che stasera giocano, dico, è vero che non devono diramare l'elenco dei convocati, però è un'abitudine, è anche una questione di rispetto nei confronti di chi fa questo mestiere, magari metterlo un po' prima. se non ci sono problemi, lo sanno che devono giocare stasera, che si devono presentare.
Ah, perché non è ancora stata diramata la lista dei convocati?
Sì, no, sì. Assolutamente no.
Adesso faccio una
no, visto che sono le 14:38, no, magari poi lo chiediamo anche al direttore Moggi. Vabbè, non è una lista dei convocati che fa. Magari non lo mette il Napoli, non lo mette neanche la Juventus, non dai qualche anticipazione. Io vi aggiungo che mi era giunta voce questa mattina che c'era un controllo, no? C'erano degli approfondimenti su dei tamponi fatti o nella serata o nella mattinata, bisognava ricevere degli esiti. Spero che non ci siano complicazioni per qualche giocatore, sarebbe una brutta botta.
Ma io intanto qui infatti ho la lista dei convocati per il derby, se vuoi te li rileggo, perché effettivamente quelli per il Napoli questa sera non ci sono ancora.
Se te la mandate la tua amica
Oriana,
no? Di che quella non serve più. Ok? No, anche per far capire che c'è un po' di agitazione, cioè c'è una partita che bisogna vincere. Io allora vado a vedere le formazioni, le probabili formazioni, volevo fare riferimento a quello. Come giocherà il Napoli? 4-2-3-1, secondo me, con Di Lorenzo, Isai sulle corsie esterne, davanti a Ospina, Koulibaly e Rami. Per quanto riguarda i due incontristi, Fabian Ruiz e Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, unica punta, il falso 9, il numero 14, Mertens.
Invece la formazione di Sky in questo momento vede Szczęsny tra i pali e poi Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo in difesa, centrocampo McKennie, Arthur, Bentancur, l'hanno tolta in questo momento, e Chiesa e davanti Morata e Cristiano Ronaldo.
Ok, io penso più McKennie a destra e Chiesa a sinistra. Questo dà possibilità a Cuadrado di spingere da destra, quindi di schierare la Juventus in fase di costruzione a tre con De Ligt, Chiellini e Danilo. Ci può stare. Io su Danilo, ripeto, va bene tutto, però non può fare poi il centrocampista, poi il difensore a destra, poi quello a sinistra. Devo capire a questo punto la fiducia che ha Pirlo su Alessandro, a che livelli storici, minimi storici è arrivato.
Sentiamo un vocale.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Niente, sono Ross Juventino. Dybala stasera dal primo minuto, ma io sono favorevole Dybala dal primo minuto, visto che appunto sono 3 mesi che non gioca, magari ha voglia di fare, stasera è la serata giusta. Allora, non hai 90 minuti? Buono, mi fai mezz'ora, mi fai un tempo, mi fai 50 minuti, quello che vuoi, però me li fai al massimo, per vedere tu che voglia hai di eventualmente magari farti rinnovare il contratto a quello che chiedi.
E questo è il parere di Ross. Sentiamo in un altro.
Ross si è dimenticato solo di dire anche un gol, eh. Se ci sta questa mezz'ora un gol, io me lo prendo.
Dai, un attaccante, insomma. Dovrebbe metterlo in conto.
Juventini napoletani, da quelli maturi a quelli più acerbi, questa partita è sentita come e più di un derby. Da quando hanno consumato quintale di bicarbonato di sodio è aumentato a dismisura il loro veleno e il loro odio. Prepariamolo noi un bel trappolone a quello che prepara il cinepanettone. Facciamo giocare il nostro Paolino, magari sarà il nostro piccolo fattorino, cosicché a nome di tutto il popolo juventino gli consegni una lettera con tanto di busta, timbro e francobollo, e sul biglietto gli scriviamo: a prossimo modo ti impari a rispettare il protocollo. Enrico da Castellammare.
Un applauso. Questo Francesco, confezionalo e mettilo pronto per la serata di colpo di tacco, di questa sera. Complimenti ai nostri ascoltatori.
Sentiamo un altro.
Ciao Chiara, ciao direttore. Per quanto mi riguarda, Dybala non certamente al primo minuto, perché non ha ritmo, non ha minutaggio. E comunque uno che ha confermato di riempire male l'area di rigore, perché ci vuole uno bello forte là in mezzo. E per quanto poi mi riguarda l'allenatore, Allegri, perché Allegri è un martello, e certamente gli errori che abbiamo visto ripetersi in questi ultimi giorni non si vedrebbero con lui sicuramente.
C'è tua figlia che ti chiama, Carmelo, in sottofondo. Fatto bene a staccare.
Esatto. Ricordiamo tra l'altro la notizia, guarito Demiral, l'abbiamo già detto ieri, quindi è un giocatore che potrebbe essere a disposizione, quantomeno in caso di estrema necessità. E c'è invece qualcheduno, qualche altro miglia che punta ancora, intanto vedete la presenza di Arthur, lì c'è un forte dubbio. Rabiot, Arthur con Bentancur, McKennie e Chiesa, bisogna capire un po'. Dalla partita di stasera io penso che non ci siano da fare esperimenti, ci sia da chiedere a tutti: fate quello che siete capaci a fare, fatelo nel modo migliore, limitate il Napoli che ricordiamo arriva da 4 vittorie consecutive e questo è un dato che naturalmente aumenta il grado di difficoltà della partita di questa sera.
Su Morata non scordiamoci che ha fatto vero 7 gol ma anche 9 assist, un assist è uguale ad un gol, quindi come se ne avesse fatti 16 in campionato. Beh, non sarebbe proprio da buttare, il parere di Sergio da Palermo.
Certo, poverina Oriana adesso avrà un buco nell'agenda, bisogna capire i veri problemi della vita. Rispetto per chi soffre, direttore ci ha scritto. Dovremmo venderlo e a tanto De Ligt per fare una plusvalenza tale da rimettere in sesto il bilancio. Vedete, c'è chi la pensa anche in modo diverso dal nostro, e capiremo quelle che sono e le rispetteremo le strategie che sono della nostra società con in capo stavo dicendo Luciano Moggi.
Ma stavi dicendo bene, perché al telefono che già ti ascolta, direttore.
No, stavo parlando di altre cose, però
dite. No, salve, benvenuto intanto, direttore.
Cose molto più serie.
No, faccia pure, direttore.
Cosa c'è di più serio della Juve, direttore? Ma come?
C'è Juve-Napoli, no, c'è Radio Bianconera e tu parli d'altro. Con chi stavi parlando?
Sono cose totalmente diverse. Andiamo avanti, ditemi.
Direttore, con chi stavi parlando di così importante? Con Pirlo? Con Agnelli?
Non ti interessano a te né a Radio Bianconera.
Con Lippi?
Sì, vabbè, no. Dai, Lippi sta a Santo Domingo.
Ah no, ci hanno detto che è a Viareggio, ha visto no, il presidente Agnelli.
Santo Domingo.
È a Santo Domingo? Dobbiamo crederti?
No, fate come vi pare, no.
Va bene, prima che mi mandi anche a me a Santo Domingo, Luciano Moggi, cambiamo discorso. Tasso di difficoltà di questa partita di stasera, Luciano?
Beh, il tasso di difficoltà è enorme perché è una finale, che poi non è neppure una finale se vogliamo, perché è un modo di dire questo, perché ci sono ancora 9 partite, quindi è tutto da vedere, però certamente è una partita questa qui che dà un imprimatur abbastanza importante alla classifica, perché tenete presente, se la Juve dovesse vincere va un punto dal Milan, e io devo dirvi che se dovessi fare un esame della situazione dopo un'eventuale vittoria o del Milan o della Juventus o del Napoli, vi devo dire che il maggior iniziato al momento attuale potrebbe essere il Milan a lasciare il quarto posto. Quindi bisogna fare discorsi, scherzare una cosa, ma adesso andare a vedere la potenzialità delle squadre e anche i momenti delle squadre, si evince chiaramente che praticamente nel momento più delicato di tutti sta la Juventus, ma la Juventus ha la possibilità di riprendersi. È il Milan che praticamente è ritornato con i piedi per terra. Prima andava sulle ali dell'entusiasmo con i suoi giovani, adesso invece si aggrappa ai vecchi per non perdere la qualificazione, ed è molto diverso e molto più complicato.
Cosa deve fare la Juventus stasera per limitare il Napoli?
Deve stare attento ai contropiedi del Napoli, quindi siccome attento ai contropiedi del Napoli significa avere un centrocampo abbastanza guarnito, fornito, è lì che diventa il problema della Juventus, per cui io penso che Pirlo conoscerà il Napoli e non concederà al Napoli i contropiedi che possono essere letali, perché voi quando utilizzate i giocatori come Lozano, come Mertens, come praticamente Osimhen, anche a parte di Osimhen come giocatore, secondo me, tecnicamente è molto inferiore a quelli ai due che ho detto. utilizzando questi qui si va sempre incontro a una velocità inconsueta e ai contropiedi che possono essere anche condizionanti della partita.
Tu Dybala lo faresti giocare dal primo minuto, visto che è stato reintegrato? O è un giocatore da buttare nella mischia in caso di necessità?
Se fossi allenatore della Juventus, se fossi un preparatore atletico, se fossi il medico sociale della Juventus, potrei rispondere a questa domanda. Siccome non sono né l'uno né l'altro né l'altro, non conosco le condizioni attuali di Dybala, se non quelle che può non avere tanti minuti sulle gambe, quindi utilizzarlo fin dall'inizio potrebbe essere anche uno sproposito, ma chi lo deve decidere quello sono coloro che l'hanno sotto mano, e che il preparatore sa quanto può resistere, il medico sociale può dire se è in grado o meno di fare una partita come questa.
Direttore, Luca scrive: io col Napoli me la giocherei in contropiede, ma mi piacerebbe sapere come se la giocherebbe il direttore Moggi, se ci fosse lui.
Ma questo qui si entra nel campo di tutti i direttori sportivi, quindi se la giocherebbe, ma che ne sa Luca, io con tutto rispetto che ho per Luca, che non conosco tra l'altro, cosa ne sa il modo con cui si può contrarre meglio il Napoli? Questo lo sa soltanto uno che ha in mano il polso della squadra, come Pirlo, che può decidere una cosa anziché un'altra. Quindi dare un giudizio. Io, come incontrerei il Napoli, conoscendo le due squadre, praticamente giocano tutte e due di rimessa, cioè tutte e due partono da basso. Se praticamente si limita il gioco dell'altra e si mette il gioco a centrocampo, praticamente si addormentano tutti, a parte che gli spettatori non ci sono, e quindi qualcuna deve attaccare per vincere. Se poi dopo va bene il pareggio per entrambe, è un fatto che praticamente è facilmente acquisibile, perché giocando, partendo da basso tutti quanti, attirando l'avversario nella propria area, se lo fa il Napoli e lo fa la Juventus, è praticamente lo 0-0, è un risultato che potrebbe sfiorare. Io non ritengo però che sia così, perché la Juventus è cercata di vincere giustamente e ha tutte le possibilità per farlo.
Luciano, non so se hai ascoltato ieri Pirlo in conferenza stampa alla vigilia, una conferenza post sconfitta col Benevento, post pareggio col Torino con molto amaro in bocca. Come hai letto le sue parole? E soprattutto, perdesse questa sera la Juventus, cambierebbe qualcosa nelle decisioni da prendere, o sbagliate che siano?
Allora, prima di tutto praticamente non ho sentito l'intervista di Pirlo, e poi perdesse un condizionale, i condizionali praticamente vanno lasciati ai posteri, il problema di fondo praticamente è vedere come va la partita, dire adesso che cosa succederebbe è una cosa malaugurante, oltretutto è fuori posto. Io credo che Pirlo invece resista nella panchina della Juventus e che la Juventus possa far bene.
Cioè, non si pensa a queste cose, era una simulazione, capisco la tua risposta, ma visto che non penso che la Juventus possa farsi trovare impreparata, su Pirlo o su un allenatore, quando tu eri dirigente, avevi già un'idea ad oggi, vista l'andatura in campionato, di quello che si sarebbe dovuto, potuto fare a fine anno? Poi a fine anno è fra un mese.
Sì, ma io a fine anno ho detto bene, ma non è condizionante una partita, però.
Ecco, qui, bene a chiarire parli, questo. Fai bene parli, a dirlo. Ci aiuti a capire meglio il problema, dici, o la soluzione.
Tu mi dici, se Pirlo dovesse perdere stasera, se Pirlo perde stasera vince il Napoli. Su questo penso che non ci siano dubbi, ma che possa essere condizionante una partita per mandare via un allenatore che tra l'altro, secondo me, non ha le responsabilità che gli si diciamo che gli si danno o che gli si vorrebbero dare, perché la gente capisce, Pirlo è arrivato all'ultimo secondo, ha preso la squadra che gli è stata data, forse perché vuole bene la Juventus, forse perché praticamente faceva gola a tutti, avrebbe fatto gola a tutti, e a lui ha fatto gola andare a fare l'allenatore della Juventus invece di la prima squadra, perché era, se vi ricordate, in lista per fare l'allenatore dell'Under 23, quindi penso che sia stato anche uno stimolo questo qua, no? A fare l'allenatore della prima squadra.
Assolutamente sì.
Allora, detto questo, però, probabilmente Pirlo ha sbagliato, a non porre delle condizioni. Ha sbagliato a dire e non dire praticamente quello che voleva, ma non aveva neppure il tempo di farlo.
Tu le avresti fatto parlare Pirlo? Avresti scelto tu Pirlo? O gli avresti dettato tu le linee? O gli avresti messo a disposizione una squadra diversa?
Guarda, io se mai ci fosse bisogno, ho vinto un campionato con uno che praticamente a Napoli non aveva più allenato, ed era Bigonda. Quindi dipende dalla società. Se la società è forte, anche l'allenatore è forte. Quindi, perché l'allenatore deve essere spalleggiato e sostenuto nello spogliatoio con i giocatori. Per cui tutto il discorso che mi fai in questo momento è fuori posto, nel senso che io non posso dirti avrei preso
Però stai dicendo una sacrosanta verità, Luciano, lo sai, una cosa che pesa parecchio in questo momento, una tua affermazione del genere.
Ho capito, ma il problema è un altro, che praticamente... Quando tu prendi un allenatore, devi avere un concetto. Prima di tutto devi sapere quali sono i giocatori che nella sostanza hai nello spogliatoio e le caratteristiche di questi giocatori. Dopodiché puoi decidere se l'allenatore è l'allenatore giusto per allenare questi ragazzi, perché la pensa come questi ragazzi, li mette in campo come meglio loro possono essere disposti e soprattutto... Lui lo pensa e gli altri lo fanno, perché quando tu hai caratteristiche particolari e l'allenatore si adegua a quelle caratteristiche, perché le ha anche lui, è facilissimo mettere in campo una squadra. Dopodiché praticamente tu devi fare un discorso diverso e devi essere partecipe con l'allenatore di quello che succede. Allora vai ad esaminare le cose e comincia a dire: siccome le partite non sono come quelle che si legge sui giornali, quando si dice si parte col 5-3-2, quando si dice si parte col 4-3-3, eccetera, le partite hanno caratteristiche diverse a seconda dell'avversario e possono essere in una partita ci possono essere tre partite, e queste qua le deve vedere l'allenatore con praticamente le motivazioni dei suoi in campo, ma soprattutto rispetto degli avversari che vengono incontrati. Pirlo questo probabilmente non lo sa fare al momento, perché magari non ha l'esperienza giusta, perché i cambi sono la linfa di una squadra. Se li indovini praticamente possono portarti a dei risultati. Forse è questo praticamente il punto interrogativo che io pongo su Pirlo. Il resto praticamente mi dispiace doverlo dire, ha preso la squadra che gli è stata data e direi che se funziona, se va in Coppa dei Campioni, penso che ha fatto il massimo. È vero che praticamente tutti quanti dicono ma il campionato non contiamo. Ragazzi, ma vogliamo riconoscere una cosa, su 10 campionati che ne vinci 9, ma lasciamo vincere qualcosa a qualcun altro, perché altrimenti non tocca più nessuno.
Noi lo ricordiamo sempre, abbiamo un grosso grazie Presidente per questi 9 anni straordinari. Certo, forse ci eravamo abituati un po' bene e il decimo ci poteva ancora stare, anche con questa squadra, anche con questo allenatore. Non so cosa ne pensi tu, Luciano.
Ma io penso quello che ti ho detto, guarda, io penso che i tifosi della Juve vogliono sempre vincere tutto ed è sbagliato. L'allenatore praticamente può essere anche quello giusto in questo contesto. Pirlo, bisogna dargli la possibilità di dimostrarlo, questo è il punto. E siccome la squadra non è adatta alle caratteristiche sue, ma voi immaginatevi un pochino, Pirlo allenatore se viene a chiedere praticamente un centrocampo come è stato composto adesso, è impossibile, no?
Perché il contrario alle sue caratteristiche. Allora ti faccio una domanda più schietta perché stiamo per chiudere, ce la scrivono anche da casa. Ieri Zidane ha detto non si sa mai. Ma Zidane accetterebbe una squadra come questa? Un po' come è capitato a Pirlo?
Guarda, penso di no, sarebbe un grosso errore praticamente ascoltare le parole di chi nella sostanza, perché Zidane può essere una battuta questa qua. Infatti nella vita non si sa mai quello che succede. Zidane praticamente vorrebbe una squadra a centrocampo diversa come diversa la vuole Pirlo. Questo è il punto. Non mi sembra che ci siano cose sostanziali da dire, anche perché l'uno e l'altro sono stati due cardini del centrocampo e come tali praticamente vogliono imporsi e imporre un centrocampo con le loro caratteristiche. Un
abbiamo visto il Real Madrid ieri sera, non so se l'hai visto, cioè la differenza la fa anche lì, non solo l'attacco.
Il Real Madrid di ieri sera praticamente giocava con un piccolo Liverpool, attenzione, quindi non tenete presente in negativo quello che ha fatto Liverpool quest'anno rispetto agli anni passati, lo stesso Alisson che ne ha combinati di tutti i colori, quindi tutte cose che la gente che non le conosce praticamente non può valutare. Il Real Madrid per esempio lo potremmo valutare quando incontrerà praticamente il City o quando incontrerà il Bayern Monaco. Queste sono le caratteristiche che possono far capire se una squadra va o non va, perché per esempio nel campionato non è che sta facendo, nella Liga non è che il Real Madrid sta facendo cose eccezionali.
Assolutamente.
Tant'è che la posizione di Zizou non è che sia così ferma nei propositi del presidente del Real Madrid ci sta una cosa, prima di tutto la Liga ma soprattutto la Coppa dei Campioni. Quando c'è stato Ancelotti ad allenare il Real Madrid, allora io parlando con Florentino Perez gli chiesi ma Carlo come va? Dice, bene bene, ma se non vince la Coppa dei Campioni lo mando via. Poi vado in albergo da Carlo Ancelotti, dico Carlo come va? Benissimo, mi ha detto che se non vinco la Coppa dei Campioni mi manda via.
Mi manda via, dire. Esatto.
Direttore, dobbiamo salutarla.
Ti dobbiamo mandare via noi.
Mandatemi via tranquillamente.
Alla prossima settimana, grazie Luciano Moggi.
Arrivederci.
Noi siamo in chiusura, siamo in ritardo, dobbiamo passare la linea ai nostri colleghi di Roma fuori di Juve. Grazie a Francesco e regia, grazie a voi. Buona partita, tu vai subito allo stadio? Corri, vai di corsa.
No, prima mi devi offrire il caffè, mi hai detto, giusto? Ah, già, ci vediamo alla macchinetta. Ciao!
A domani, ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.